Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
È il secondo incontro e la terza domenica questa volta coincide con la solennità di Cristo Re. Quindi già avete sentito il Vangelo durante la Messa, anche una breve presentazione di questo Vangelo. Continuiamo a vedere se c'è qualche parola, qualche espressione o qualche cosa da approfondire ancora, oltre a quello che abbiamo già sentito. Non è il brano del Vangelo, non è tutto l'incontro con Pilato, ma la parte centrale. Pilato era nel pretorio, Gesù l'avevano portato dentro nel pretorio. Cos'era il pretorio? Beh, un luogo dentro il palazzo di Pilato, dove i sommi sacerdoti e le altre personalità ebraiche non potevano entrare, non perché Pilato lo proibisse, ma perché per loro era un luogo pagano e quindi per loro non era possibile entrare in luoghi pagani. Quindi è entrato Gesù da solo. Lui l'hanno lasciato entrare anche i giudei, tanto ormai per loro era condannato a morte. Allora Pilato esce dal pretorio per chiedere a questi capi: che accusa portate contro quest'uomo? E loro quasi si offendono e dicono: ma se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Come dire, non chiederci neanche qual è l'accusa che abbiamo. Noi abbiamo già deciso che lui deve morire e noi non possiamo eseguire la condanna perché voi romani ce lo impedite, le riservate a voi, le condanne a morte, noi non possiamo eseguirla, quindi falla tu. Hanno già deciso loro. Come dire, devi fidarti di noi. E allora Pilato dice: ma allora se è così, a me non chiedete niente, prendetelo voi e giudicatelo e fate voi quel che volete. A questo rispondono: appunto, a noi non è consentito dalla vostra legge metterlo a morte, se no sono guai per noi. Si compivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Lui aveva detto qualche volta: sarà innalzato, e essere innalzato voleva dire essere messo sulla croce. Questo aveva detto Gesù, aveva profetizzato, e erano solo i pagani che uccidevano chi non era cittadino romano, lo uccidevano mettendolo sulla croce. Solo loro, gli ebrei, non l'avrebbero fatto, avrebbero lapidato. Ecco, quindi Gesù aveva profetizzato questo momento. A noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si compivano le parole di Gesù. Allora che succede? Pilato rientra nel pretorio dove c'è Gesù. Quindi l'interrogatorio adesso viene fatto, si può dire, a porte chiuse. Pilato è davanti a Gesù. Non ci sono i giudei per questo che viene adesso, che abbiamo letto. Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei giudei? Noi siamo abituati a sentire l'espressione re di Israele, non re dei giudei, era un'espressione rara, ma re dei giudei, Giuda era della tribù di Davide, Davide cioè era della tribù di Giuda, quindi re dei giudei vuol dire discendente davidico, quindi il re delle promesse. Ma questo Pilato non lo poteva capire. Lui ha preso l'espressione, chissà dove l'ha sentita, gliel'hanno riferita, quando ha saputo che arrivavano questi con uno da condannare: sei tu il re dei Giudei. Re dei Giudei. Qui nel Vangelo secondo Giovanni è solo in questa occasione che viene usata la parola re e regno, come vi ho detto nell'omelia. Soltanto i sinottici, Matteo, Marco, Luca, usano il termine regno, regno di Dio, regno dei cieli. È pieno il Vangelo, i loro Vangeli sono pieni di questa espressione, tra le parabole e poi l'annuncio già di Giovanni Battista, poi di Gesù e l'incarico che Gesù dà ai discepoli di annunciare la vicinanza, il regno dei cieli è vicino. Ma nel Vangelo secondo Giovanni è qui la prima volta che appare questo termine di re e regno. Sei tu il re? Adesso Gesù si deve manifestare anche con questo titolo, che re dei Giudei. Cosa significa per Pilato? Cosa significa per i capi e per gli ebrei? E cosa significa per Gesù l'espressione re dei Giudei? Per Pilato può avere un unico significato, lui non ne capisce altri. Vuol dire sei concorrente dell'imperatore, quindi sei casomai reo del delitto di lesa maestà. In un regno, se uno si proclama re, vuol dire tu sei contro il governo e quindi sei da eliminare. Questo è dappertutto, in tutti i regni. Quindi per Pilato aveva solo questo significato. Per i capi e per la gente è il re delle promesse, il re davidico, profetizzato come dalle profezie, come discendente di Davide, che ricostituisce il regno di Davide. Ma però come veniva inteso dai capi e dalla gente? Veniva intesa ancora un po' alla maniera umana. Doveva ricostituire il regno, quindi scacciando Erode e scacciando Pilato dalla terra. Così intendeva la gente. Anche i discepoli, quando gli chiedevano: e questo è il tempo in cui ricostituirai il regno di Israele? E loro pensavano a questo, tant'è vero che Pietro si è preso dietro anche la spada, quella per andare nell'orto degli ulivi. Ne avevano due di spade e Gesù dice: basta, non è questo, capirete adesso, non capite ancora, ma capirete perché. E per Gesù cosa vuol dire? Regno, re. Gesù, qui nel Vangelo secondo Giovanni non l'abbiamo visto, ma negli altri Vangeli aveva avuto a che fare con questa espressione già nel deserto, quando il tentatore gli ha proposto: ti do tutti i regni del mondo se prostrandoti mi adorerai. Poi ancora, dopo la moltiplicazione dei pani, proprio a causa di questa parola, Gesù è scappato sul monte. Venivano a prenderlo per farlo re. Questo già ancora nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, al versetto 15. Saputo che venivano a prenderlo per farlo re, lui è scappato, si è nascosto, è andato sul monte, dove non lo potevano trovare. Quindi per Gesù il regno è diverso da come lo intendeva Pilato e da come lo intendeva la gente, che non capiva l'espressione. E lo dirà dopo, lo vedremo dopo allora, quello che significa per Gesù. Ma intanto a questa domanda di Pilato Gesù, avete sentito che risponde facendo un'altra domanda. È il modo di fare che usavano i rabbini, e quindi questa espressione che io sono il re dei giudei, chi è stato, l'hai capito da solo o te l'ha detto qualcuno? E casomai che te l'ha detto qualcuno? Te l'ha detto qualcuno che mi vuol bene? No, questo non lo dice il Vangelo, ma lo penso io. Potrebbe aver questo significato. Te l'ha detto qualcuno che mi vuol bene o qualcuno che mi vuol male? Perché è diverso, è molto diverso. Altri ti hanno parlato di me. Chissà cosa ti hanno detto. Ti hanno fatto la spia di che cosa? Cosa ti hanno detto di me? In che modo hai capito tu questa espressione? E Pilato non vuole domande, non vuole mettersi, aprire il proprio cuore, la propria, e allora rifiuta di rispondere a questa domanda di Gesù. E allora dice: se fosse giudeo io non c'entro con queste vostre cose, re dei giudei, a me non interessa. La tua gente e i capi del tuo popolo, vedi che sono tutti ebrei quelli che ti hanno condotto qui, ti hanno consegnato a me. Adesso io posso fare quello che voglio, ma ti giudico, voglio capire il perché. Pilato fa anche il suo dovere seriamente fino adesso. Che cosa hai fatto? Questo io devo sapere, perché per condannarti a morte, per farti morire, devo avere una motivazione basata su quello che tu hai realmente fatto. Come dire, non mi interessa neanche le parole che dici. Se dici io sono re, cosa vuol dire? Cosa hai fatto? Questo è, se hai combinato qualche guaio, allora ti condanno a morte. Se non hai combinato niente, per me sei innocente. Questo è un po' il significato della domanda di Pilato. Allora Gesù va avanti con la risposta alla prima domanda. Non risponde, come vi ho già detto nell'omelia, non risponde a che cosa hai fatto. Perché se dovesse rispondere a questo non finirebbe più. Dovrebbe raccontare 3 anni di prodigi, anche pieni di manifestazioni della potenza di Dio e di amore, e avrebbe potuto dire anche, appunto, dovresti premiarmi o darmi dei sussidi. Ho dato da mangiare a 5.000 persone, insomma, senza neanche un sussidio da parte tua. E poi tanti altri prodigi. Non risponde quindi Gesù a questa domanda: che cosa hai fatto? Questo devono farlo gli altri, casomai che hanno qualche delitto da proporre. Gesù risponde alla prima domanda: sei re dei giudei? E allora cosa dice? Il mio regno, come dire, sì, io sono re, c'è un regno che è mio, il mio regno dov'è? Cosa fa? Come si manifesta? Il mio regno non è di questo mondo, non è come lo immagini tu, non è un regno visibile, non ha confini, ma soprattutto dice Gesù, perché Pilato capisca, non ha soldati. Io ho dei servitori, ma non sono armati. Non combattono. Se il mio regno fosse di questo mondo, avrebbero combattuto e non sarei qui, perché non sarei stato consegnato ai giudei. Ma il mio regno non è di qua giù. Quindi, come dire a Pilato, devi metterti a scuola, a imparare che c'è un altro modo di essere re, c'è un altro tipo di regni che tu non conosci. Il mio regno non è di qua giù. E questa espressione lascia intendere che per vedere il regno di Gesù bisogna guardare in su, bisogna guardare in alto, bisogna mettersi in contatto con chi è e bisogna ascoltare chi è in alto, al di sopra dei regni di qua giù, che il mio regno non è di qua giù. Quindi non è di quei, come i regni che conosci o che tu stesso servi o in cui tu stesso hai autorità, non è di qua giù. Allora Pilato rimane sulla parola regno e re e dice: dunque tu sei re, quindi è vero che tu ti fai re. Allora, avete sentito, Gesù lo spiega ancora: tu lo dici, io sono re, è vero? Questa parola la si può adoperare, ma bisogna intenderla. Sono re. Come lo intende Dio questo termine? Lassù. E che cosa intende Dio con questo termine? Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo. Gesù è venuto nel mondo con un compito ben preciso che gli è stato dato prima di venire nel mondo. Per questo sono venuto nel mondo. Qual è quello scopo? Cos'è che realizza la regalità che ha Gesù? Dare testimonianza alla verità. Cioè, dare testimonianza vuol dire un testimone racconta quello che ha visto, racconta verità, quello che ha visto. Quello che ha sentito, cose realmente accadute, dare testimonianza. E Gesù dice: il mio compito, il compito della mia regalità è dare testimonianza alla verità. Noi sappiamo che qui la parola verità, siamo stati formati con questo significato della verità, che esiste un qualche cosa e chi lo conosce in verità pienamente, quello è la verità. Allora gli uomini hanno bisogno, non hanno la verità. Se Gesù deve venire per dare lui testimonianza alla verità, gli uomini non la conoscono. Cos'è che gli uomini non conoscono, che non sanno, che non hanno mai visto? E allora qui ci vengono in aiuto i salmi e anche altri passi biblici: nessuno Dio l'ha mai visto e nessuno lo può vedere. Ricordate che anche Mosè sul monte vedeva la nube, Elia l'ha visto di spalle, ma non l'ha visto. Nessuno può vedere. Allora, e la parola verità nel Vangelo secondo Giovanni è scritta nella lingua greca con un termine che ha questo significato: fuori dalle tenebre, cioè non è più nascosto, quindi è alla luce. Questo significato, il termine greco usato dall'evangelista Giovanni: fuori dalle tenebre, senza tenebra. Aleseia sarebbe la parola greca. Quindi Gesù mette in luce quello che gli uomini non vedono. Gesù fa vedere agli uomini il volto di Dio. Non l'avevano mai visto il volto di Dio gli uomini. Adesso guardando Gesù lo possono vedere. Chi vede me vede il Padre. Vedono che Dio è Padre. Gli uomini vedono che Dio non è quello che immaginavano, ma che è Padre, Papà, uno che ama. E che quindi, se noi possiamo chiamarci figli, saremo figli di uno che ama, quindi anche noi, capaci di amare, destinati ad amare. La nostra vita si realizzerà nell'amare, perché figli di un Dio che si manifesta, che si fa vedere, si mette in luce come Padre. Chi vede me, chi ha visto me, ha visto il Padre. Così aveva detto Gesù ai discepoli quando ha spiegato l'espressione «Io sono la verità». Per capire Gesù, quindi, e la sua regalità e il suo ruolo in questo mondo, dobbiamo sapere che Lui è la verità. Lui è venuto per mostrarci il volto del Padre e per darci lo spirito di verità, perché anche noi diventiamo realizzatori, rivelatori del volto di Dio. Per questo ci dà lo spirito di verità. Queste sono tutte cose che Gesù ha detto soltanto durante l'ultima cena, quindi nei discorsi di addio, nelle ultime ore. Nessuno ha mai visto Dio. Adesso, vedendo Gesù, abbiamo la visione di Dio. Questa espressione poi, io sono la verità e sono venuto per dare testimonianza alla verità, cioè perché gli uomini conoscano quello che Dio conosce. E questo poi vale per tutte le nostre esperienze, per tutti i momenti della nostra vita. Noi vediamo un fatto, tu lo racconti quel fatto come tu l'hai visto, come tu l'hai vissuto. Allora noi ci chiediamo: è questa la verità? Metti, uno vede quel che succede fuori, due che si amano o che si aiutano, o due che si litigano. Allora tu vieni dentro e racconti la verità secondo te, ma racconti quello che hai visto tu. È questa la verità? Fino a un certo punto, ma non si può dire, perché la verità è come quel fatto l'ha visto Dio, come l'ha vissuto Lui con il suo amore. Se questa verità fosse quello che noi viviamo e raccontiamo, ci sarebbero molte meno incomprensioni o come si può dire, pregiudizi. Perché metti uno di voi mi sente parlare, poi va a raccontare a un altro quello chissà cosa capisce. E allora pensa che io sia diventato eretico, perché come gliel'hai detta tu, l'ha capita, e tu le hai detto come l'hai capito tu, secondo te l'hai detto, questa è la verità, perché io l'ho sentito. Quindi la terza persona è un po' il gioco del telefono senza fili, no? Dei bambini. No, chissà cosa ha capito. E allora io figuro un eretico. O, peggio, non so, al giorno d'oggi poi, che ci sono tante situazioni difficili, è difficilissimo vivere al mondo d'oggi, anche in passato, ma anche adesso. Perché dov'è la verità? È nel cuore di Dio. È Lui che vede le cose con amore e quindi le capisce fino in fondo con il suo amore. Allora Gesù è venuto per vivere questa regalità. Il re dato da Dio agli uomini è uno che manifesta e fa sì che tutti possano vedere con i suoi occhi che amano, non con occhi che dubitano, non con occhi che sospettano, ma con occhi che amano. Gesù dà testimonianza alla verità. Questo è il re, il vero re del regno di lassù, del regno dei cieli. E Gesù è venuto apposta, è stato mandato per questo, per portare in mezzo a noi la presenza dell'amore del Padre, per essere l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi per portare, in modo che si diffonda, l'amore di Dio, che non resti fuori di questo mondo. Dov'è che vediamo noi che Gesù è il re di questo nuovo regno? Dov'è che Gesù ci manifesta l'amore del Padre nel modo più eclatante, più vistoso? Quando si troverà sulla croce, dove ama fino alla fine, dove anche del ladrone vede in lui, come dire, l'amore. Quando il ladrone dice ricordati di me nel tuo regno, vediamo che il ladrone ha capito, Pilato no, ma il ladrone sì, qual è il regno di Gesù. Ricordati di me nel tuo regno. E Gesù subito vede in lui la verità. Tu sarai con me in paradiso, oggi stesso. Quindi Gesù vede quel ladrone con gli occhi, lo vede con gli occhi del Padre. E così possiamo imparare. È ben difficile, ma possiamo. Gesù ci dà apposta lo Spirito suo, che è Spirito di verità. Lo Spirito Paraclito, alcune volte, sempre nei capitoli del discorso da Dio di Gesù, del Vangelo secondo Giovanni, lo chiama Spirito di verità, che vuol dare, che vuol passare a noi. Perché anche noi vediamo le cose come le vede Dio Padre, con l'amore con cui Dio le vive le nostre cose. E quando Gesù muore appunto sulla croce, è proprio strano, ma è proprio un pagano e un centurione, uno di quelli che avevano piantato i chiodi o dato l'ordine di farlo, è lui che dice: ma questo è davvero figlio di Dio? Quindi questo è davvero colui che ha una regalità superiore, che è il rappresentante di Dio su questa terra, dà testimonianza alla verità sulla croce. Perché tutto quello che Gesù ha detto e fatto quando era in croce era amore. Quindi ha lasciato vedere fin dove arriva l'amore del Padre. E in questo modo, se lo chiamiamo Re, vuol dire che abbiamo capito che Dio vuole che noi viviamo in un modo diverso. Cioè che il nostro vivere insieme, che noi chiamiamo politica, il nostro vivere insieme sia basato su quest'amore che c'è lassù, lassù in cielo e lassù sulla croce. E conclude Gesù: chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Chiunque è dalla verità, cioè chiunque viene da questo modo di vedere Dio come Padre, ascolta la voce del Figlio. Infatti, proprio sul monte, quando il Padre ha manifestato: questo è il Figlio mio prediletto, ha detto: ascoltatelo. Quindi ascolta la mia voce, ubbidisce a quella parola detta dal Padre. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. E chi è che ascolta la voce di Gesù? Chi è che è dalla verità? Oggi noi possiamo dire: noi siamo noi. Siamo noi oggi. E desideriamo esserlo anche domani. Per questo pregheremo e chiederemo questa grazia a Gesù stesso e al Padre attraverso Gesù, che ci conceda di essere ogni giorno, perché siamo purtroppo peccatori, orientati male, ma può intervenire la sua grazia come è intervenuta per il ladrone. Anche se siamo peccatori, può intervenire la grazia di Dio e salvarci. Sia lodato Gesù Cristo.
Amen.